Diciamo che il numero chiuso come l'abbiamo conosciuto fino adesso non esiste più, perché uno dei problemi che ci stiamo trovando ad affrontare è il cosiddetto bruttissimo turismo che i nostri studenti devono fare andando a studiare in altri paesi europei. Un altro problema è quello della carenza di medici.
Avete appena ascoltato il commento della ministra dell'Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, alla riforma delle modalità di accesso ai corsi di laurea in medicina. Un provvedimento che impatterà su medici, famiglie e tutti gli studenti che nella vita sognano di indossare il camice bianco. Qualcuno li ha chiamati bamboccioni, qualcun altro ciusi. Sono le ragazze e i ragazzi a cui diamo voce per cancellare i pregiudizi e conoscere la loro visione del mondo. Chi vi parla è Pierluigi Lantieri e questo è Sfaticati, la risposta dei giovani.
Sfaticati, la risposta dei giovani. Un podcast del giornale Radio Sociale.
Addio test d'ingresso a medicina e accesso libero per il primo semestre. Sarà una graduatoria nazionale a dire chi potrà andare avanti. Da quando è stato approvato dalla Commissione Istruzione del Senato, esattamente una settimana fa, il disegno di legge delega ha scatenato un polverone di reazioni non esattamente entusiaste. Quali sono le maggiori criticità che potrebbero emergere? Ne abbiamo discusso con il primo sfaticato della settimana, Francesco Rao, studente iscritto al sesto anno del corso di studi di medicina e chirurgia presso l'Università di Palermo.
Si ipotizza, ad oggi ancora non sono stati diramati i dettagli, cioè gli studenti seguiranno i corsi di tre insegnamenti di area scientifica, ipotizziamo per esempio anatomia, biologia e fisica, e in base al superamento di quest'ultimi e alla valutazione che ne conseguiranno, verranno inseriti all'interno di una graduatoria nazionale, quindi queste tre materie che tutti devono sostenere creeranno una totale mancanza di oggettività, perché inevitabilmente l'esame di anatomia a Milano può essere più difficile dell'esame di anatomia a Firenze, è inevitabile che tra un ateneo e l'altro ci siano delle differenze nel programma didattico, in ciò che un professore approfondisce più o meno, nel quanto un professore possa esigere o meno la conoscenza di alcuni dettagli. Tutto ciò potrebbe alimentare fenomeni di baronato e si potrebbero creare delle dinamiche tali per cui il docente che sta interrogando lo studente figlio di, sapendo che un eventuale bocciatura o voto basso potrebbe compromettere il suo futuro da potenziale medico, da potenziale studente di medicina, inevitabilmente si ritroverebbe condizionato e influenzato da ciò. Inoltre, vorrei evidenziare come il carico emotivo, psicologico, su studenti neodiplomati che si ritrovano a dover affrontare tre esami universitari in cui l'esito di quest'ultimi andrà a valutare e a decidere il loro futuro, li caricherà di ansie, frustrazioni, inquietudini, perplessità e angosce, che certamente non faranno bene alla salute mentale di questi giovani studenti e di questi futuri medici.
Il nuovo sistema non convince i giovani che hanno abitato o abitano attualmente il mondo universitario. Cosa comporterebbe un aumento repentino di studentesse e studenti?
Altra criticità del nuovo sistema di ingresso è quella delle carenze strutturali, sia didattiche sia per quanto riguarda i tirocini curricolari. Didattiche perché è innegabile che nei nostri atenei ci sia una carenza di aule, una carenza di strumentazione adeguata a svolgere attività didattiche. Si immagini per esempio che a Palermo l'anno scorso sono entrati circa 450 studenti. Si pensi che prova nel test una media di 3.500-4.000 studenti l'anno nella città di Palermo. Si immagini di avere questi 4.000 studenti all'interno delle aule e dover organizzare per loro le curricolari attività didattiche. Mancherebbero le strutture, mancherebbero i docenti e mancherebbero inevitabilmente anche dei requisiti minimi di qualità della didattica. Per non parlare poi del fatto che l'aumento ulteriore dei posti, quindi da 20.000 a 25.000, creerà ulteriori problemi per quanto riguarda dalle attività di tirocinio curricolare. Nel mio anno accademico siamo in 300 studenti di medicina e le problematiche per venire collocati nei vari ospedali sono state innumerevoli negli anni. Spesso ci si è ritrovati a dover svolgere le attività di tirocinio in periodi in cui magari le attività didattiche erano chiuse o magari bisognava recarsi in strutture molto distanti dalle zone universitarie creando grandi disagi agli studenti. Questo problema chiaramente, aumentando ulteriormente i posti in medicina, verrebbe amplificato.
Estendere il numero di posti disponibili significa anche andare incontro a un altro rischio, sempre più concreto: avere una pletora medica tra pochi anni. Di che si tratta? Il secondo sfaticato della settimana è Lorenzo Giraudo, specializzando in psichiatria presso l'Università di Torino e segretario coordinatore di Giovani Medici per l'Italia. Ecco il suo commento.
Il termine pletora medica è un termine che si sta diffondendo da qualche anno all'interno degli ambienti sanitari e definisce il processo che ci sta portando a essere il paese con più medici al mondo rapportato alla popolazione generale. Per chi non frequenta l'ambiente spiego un attimo. Uno studente di medicina deve finire 6 anni di medicina, può essere abilitato a esercitare la professione di medico generico, ma prima di entrare nel Servizio Sanitario Nazionale ha bisogno di intraprendere un percorso da 3 a 5 anni di specializzazione. Fino al 2019, pur essendoci un alto numero di medici, non c'era un adeguato numero di borse di specializzazione. Dal 2020 in poi, questo problema si è progressivamente risolto. Attualmente non avremo, dal punto di vista numerico, una problematica né di medici né di specialisti. Siamo in questo momento di fronte anche a una situazione che si definisce gobba pensionistica, ovvero in questo momento stanno andando in pensione molti colleghi. E questa situazione continuerà fino circa al 2030. Attualmente abbiamo un buon numero di colleghi che stanno andando in pensione lasciando posti per giovani colleghi pronti a entrare nel Servizio Sanitario Nazionale, ma questa situazione non continuerà e noi all'interno del sistema che prevede l'università e le specializzazioni già adesso stiamo formando un numero di medici adeguato a coprire e superare il numero di medici specialisti che stanno andando in pensione.
Quali sono le conseguenze di questa pletora medica? Perché l'aumento degli aspiranti medici rischia di aggravare il problema?
Ci sarà una sovrasaturazione, tanta gente disposta a lavorare e poco lavoro, perché il Servizio Sanitario Nazionale, pur aumentando, pur potenziandosi, non potrà assorbire tutti. I medici in esubero quindi non potranno far altro che scegliere tra un espatrio, perché tra l'altro la qualità formativa dei medici italiani è apprezzata all'estero. La tentazione viene, soprattutto se uno arriva a 30 anni e vuole costruirsi una famiglia e un certo tipo di stabilità. L'altra scelta che si porrà di fronte a questi medici è accettare quello che viene. Sicuramente questa cosa non favorirà il pubblico, favorirà il privato, che potrà permettersi di dire: vabbè, avere tanti medici mi conviene, perché così se il medico mi chiede un compenso anche sono in linea con quello che viene percepito da altri colleghi nelle altre nazioni europee, io potrò sempre puntare sulla sovrabbondanza di medici per trovare qualcuno che sia disposto a lavorare a meno. È per questo che attualmente aumentare il numero di studenti di medicina non fa altro che aumentare il numero di questi colleghi che saranno costretti a scegliere tra l'espatrio e lo sfruttamento.
Espatrio o sfruttamento, nonostante la nuova riforma si ponga proprio l'obiettivo di far restare in Italia gli studenti che si iscrivono ad atenei esteri a causa di un mancato accesso ai corsi di medicina nel nostro paese. Da dove nasce la necessità di superare l'attuale sistema di selezione? Ricostruiamo i punti critici dei passati test d'ingresso con Francesco Rao.
Anche lì sicuramente le problematiche non mancano, a partire dal fatto che in 3 anni accademici è stata cambiata per ben 3 volte la modalità di selezione degli studenti al test di medicina. Quest'estate infatti si è svolto un test di medicina in cui gli studenti hanno dovuto rispondere alle canoniche 60 domande, ma con una differenza rispetto agli anni precedenti, cioè l'introduzione di una banca dati di sole 3.000 domande, che è tutto tranne che valutativo, perché ovviamente gli studenti tendono a concentrarsi su uno studio mnemonico piuttosto che ragionato delle conoscenze biologiche, chimiche e fisiche. Parlerei anche della precedente modalità, quella del TalkMed 2023. Il test è stato eseguito in più giorni e non nello stesso momento, nella stessa giornata a livello nazionale, come era sempre stato e come si era sempre fatto. Questo inevitabilmente ha portato ad avere degli studenti che avevano più giorni per prepararsi e degli studenti che ne avevano meno. Per quanto riguarda invece la modalità, chiamiamola originale del test di medicina, quindi pre-talk med, e di cui sono, tra virgolette, figlio anch'io perché ho svolto per ben 3 volte quel test e quindi mi sento di poter esprimere un parere abbastanza consapevole, era un metodo di selezione, tra virgolette, più giusto rispetto agli ultimi due e sicuramente molto di più dell'ipotetico nuovo sistema del semestre filtro. Perché quel test prevedeva degli approfondimenti, spesso anche di natura universitaria, ma che andavano a valutare le conoscenze preliminari dello studente, tali per cui questo si ritrovasse a iniziare un corso di medicina con delle solide basi, fondamentali poi per proseguire al meglio gli studi. Poi sicuramente anche su quel sistema di selezione, su quel tipo di test, erano presenti delle problematiche. Una su tutte che veniva sempre mossa era quella di magari in alcune annate aver inserito un eccessivo numero di domande di cultura generale.
È possibile migliorare il meccanismo di selezione senza sfociare nel sistema del semestre filtro? Questo è il parere del dottor Giraudo.
Bisogna semplicemente rendere il test più chiaro. I test di medicina non hanno mai avuto un programma chiaro, hanno avuto spesso dei programmi generici pubblicati all'ultimo, trovando l'impossibilità da parte non solo degli studenti, ma anche dei docenti delle superiori di plasmare la propria formazione in un percorso più adeguato al superamento del test di medicina. Oltre a ciò, ci piacerebbe che ci fossero fornite degli strumenti gratuiti di preparazione a questo test d'ingresso, degli strumenti che, uniti a una bibliografia accettabile e uniti a un programma chiaro, consentano la verifica immediata del database, cioè che ci sia una risposta chiara se questa domanda è o non è nel programma di test di medicina. Ovviamente questa cosa prevede anche di eliminare le domande di cultura generale e di tarare il numero di studenti non sulla base del numero di voti che si vogliono guadagnare, ma sulla base di quanto le università possono effettivamente formare garantendo una formazione di qualità e sulla base di quanto i futuri studenti possono sperare di essere assunti nel Servizio Sanitario Nazionale senza che debbano essere costretti all'emigrazione o al precariato.
Sfaticati torna tra 2 settimane con altre voci dal mondo degli under 30. Segui tutte le notizie, gli approfondimenti, i podcast sul sito www.giornaleradiosociale.it e sui nostri social Facebook, X, Instagram e TikTok.